Grazie Enrico Campofeda, giornalista e analista. Insomma, abbiamo parlato questa mattina di questa crisi in atto fra Turchia e Olanda, con quest'ultimo passaggio, l'esortazione alla Turchia nei confronti dell'Unione Europea a rispettare no, i valori democratici in modo bipartisan. Fa un po' sorridere sentire la Turchia di Erdogan parlare di rispetto ai valori democratici, ma questa insomma è una considerazione nostra. Vogliamo un po' entrare nel merito di questo tipo di scontro, da dove nasce e che conseguenze ha e se c'è qualcosa dietro questo scontro, perché spesso capita, no, di vedere crisi di questo tipo a livello diplomatico che poi hanno altre motivazioni rispetto a quelle ufficiali.
Beh, sicuramente le motivazioni sono legate anche ai quadri nazionali e soprattutto alle tornate politiche che diversi paesi d'Europa vivranno in questi mesi, in questi giorni per quanto riguarda l'Olanda che va alle urne domani e poi a seguire la Francia, la Germania, tanto per dire i pesi massimi dell'Europa. Certo, dell'Europa e non dell'Unione Europea, che anche in questa occasione ha dimostrato e perde l'ennesima occasione per esplicitare una linea unitaria. Si balbetta di fronte a delle osservazioni che, come ricordavi, possono essere messe in discussione. Parlo delle osservazioni di Erdogan, delle accuse pesanti che Erdogan fa all'Europa riguardo a rigurgiti nazisti usati prima nei confronti della Germania e poi ultimamente dell'Olanda, però oggettivamente si presta il fianco a un giocatore spregiudicato, quindi l'Europa sta prestando il fianco a un giocatore spregiudicato come Erdogan intorno a delle questioni che possono sembrare di lana caprina, non lo sono. È chiaro che ognuno sta guardando, Erdogan da parte sua, sta guardando alle votazioni relative al referendum sul presidenzialismo e quindi guarda anche all'elettorato presente in questi paesi. 3 milioni di elettori turchi in Germania, 500.000 in Olanda. Per quale motivo addirittura i ministri non potrebbero intervenire in materia? Si fa notare che, ed è questo oggettivamente vero, che altre componenti, ad esempio quelle che voterebbero no, non hanno possibilità di fare uguale campagna elettorale, però sarebbe stato più giusto magari sottolineare questi aspetti anziché disporre i divieti, come abbiamo visto anche rivolti addirittura ad un ministro degli esteri, Cavusoglu, è stato impedito, a Cavusoglu è stato impedito di arrivare. Insomma, c'è una situazione in cui l'Olanda ha giocato molto male i suoi passi. È chiaro che, come dicevo, si guarda e si gioca sulla politica estera, rispetto alle situazioni interne. In Olanda, le due componenti, Rutte, che è il Premier, e Wilders, si giocano, una partita incertissima. Però evidentemente questo partito conservatore di cui il Premier è esponente cerca di cavalcare proprio sul terreno dell'antiislamismo tanto caro a Wilders la questione cercando di ricavarne un recupero elettorale perché i sondaggi lo danno se non in caduta libera, certamente in difficoltà per una riconferma, in un'incertezza che gli analisti di questo paese dicono assoluta.
E quindi diciamo che, come spesso capita, sono le questioni interne a determinare poi questo tipo di situazioni a livello internazionale. Anche se diciamo che paradossalmente no, c'è un po' di ragione in entrambi, perché è vero che l'Europa sta vivendo dei rigurgiti di posizioni politiche di estrema.
Neonazismo palese, ecco sì.
Esatto, esattamente.
Oltre che di reazione. di posizioni reazionarie, xenofobe, addirittura posizionate al governo, Orbán o Kaczynski, che è l'eminenza grigia dei governi polacchi, oggettivamente sono degli xenofobi e non lo nascondono affatto.
No, certo, come vedo d'altronde che insomma sollevare critiche sulla democraticità della Turchia in questa fase, cioè non è che uno dica proprio inesattezze, quindi paradossalmente la ragione è in entrambi, ma pare, insomma, da quello che ci dici, pare che poi la questione sia più strumentale a questioni interne piuttosto che realmente a denunciare una crisi. Immaginiamo questa crisi potrebbe rientrare di qui a breve in qualche modo, oppure c'è la possibilità che abbia delle conseguenze reali e più complicate di quelle che al momento ci viene in mente di prevedere.
Beh, la Turchia, nonostante gli ultimi passi, gli ultimi tempi, la vedano rivolgere lo sguardo più a Oriente, anche per le chiusure che per alcuni anni ha oggettivamente ricevuto. Lei richiede un ingresso in Europa e giustamente l'Europa gli fa notare sia Erdogan sia alla nazione tutta una serie di contraddizioni rispetto ai diritti, tutte cose giustissime che tra l'altro evidenziamo e sottolineiamo anche come commentatori. Il discorso è che siamo di fronte ai due pesi e due misure. Non è che non ci siano delle forme di repressione, certamente non statale. L'Olanda o la Polonia non praticano delle forme di repressione nei confronti dell'opposizione come sta accadendo in questi mesi e da due anni soprattutto a questa parte in Turchia. Però le contraddizioni esistono. I legami della Turchia con l'Europa passano attraverso il terreno soprattutto economico e del business. E qui capire come gli sviluppi potranno essere significa mettere in discussione quelle che sono delle condizioni di rapporti. Pensiamo solo all'import-export. La Turchia innanzitutto è una realtà dell'economia internazionale, soprattutto cresciuta tantissimo negli ultimi 20 anni. E ad esempio, tanto per dire, con la Germania ha un rapporto di esportazione, i dati sono di un paio di anni fa, quelli che esamino, che ho, di 10 miliardi di dollari di esportazione e, verso la Germania, e 23 miliardi e rotti di importazione. I legami tra queste due nazioni, tanto per dire tanto per parlare della crisi che in prima battuta si è creata tra la Merkel e Erdogan, devono tener conto anche di queste cose. Certo, c'è poi la questione dei migranti, figurarsi, quello è un altro tema scottante, scottantissimo, perché è una delle ritorsioni che Erdogan minaccia. In fondo la Turchia sta mantenendo quei milioni, addirittura 3 se non di più, di siriani e non solo, che potrebbero arrivare in Europa. Molti sono arrivati, poi si sono trovati i fili spinati, le polizie di frontiera, eccetera. La famosa rotta balcanica è interrotta da un anno, anche per il dolo di tutto quello che accade nell'emigrazione verso l'Italia. È vero che si trattava di due flussi, l'Italia subisce soprattutto il flusso africano, nordafricano e centroafricano, ma sul tema dell'emigrazione l'Europa, come sappiamo, è in caduta libera, cioè c'è una discrasia tra quello che dice e quello che fa, e soprattutto quello che fanno questi attori piccoli ma non secondari che hanno un potere di ricatto. Sto parlando dell'Ungheria, della stessa Polonia, tutto quel fronte conservatore e palesemente reazionario che prende piede anche in Germania. Pensiamo all'alternativa per la Germania della Petrice, insomma tutti questi riscontri nella politica interna possono avere delle conseguenze sulla politica internazionale, per quanto l'Europa che mette in discussione un rapporto con la Turchia, è tutto da vedere.
Diciamo che esattamente, è tutto da vedere, nel senso che non credo che gli convenga la Turchia, anche se poi ultimamente ha reagito con stizza alle critiche che arrivavano dall'Unione Europea rispetto alla gestione così un po' creativa dei processi democratici che Erdogan e il suo governo hanno in casa loro. Però non dimentichiamoci che la Turchia, insomma, ha provato per tanto tempo a entrare nell'Unione Europea, rimanendoci forse anche un po' male per non esserci ancora riuscita, no? Perché anche questo va tenuto in considerazione, credo. Correggimi se sbaglio, nell'analisi complessiva dei rapporti fra Turchia e Unione Europea.
Assolutamente sì, e in questo la Germania, che naviga abbastanza a vista, si fa i suoi piani, e poi è vero che la politica è così flessibile che i salti giri, come si dice in ginnastica, insomma le capovolte si possono fare velocemente, però insomma a medio termine o anche a breve termine un po' di coerenza ci vorrebbe. La Germania è stata e continua ad essere una delle componenti, poiché l'Unione Europea, quello che resta dell'Unione Europea, è a trazione tedesca, che dice no all'ingresso della Turchia. E evidentemente poi le questioni di carattere democratico e che riguardano i diritti hanno un loro peso, però ripetiamo, sono quelle cose che vengono dimenticate per altri. E quindi in questo senso il disegno erdoganiano, qui ognuno sta guardando all'immediato futuro, quindi anche Erdogan nelle battute di queste vicende di crisi pensa al referendum di aprile e lì riceve, l'abbiamo scritto, un assist per compattare la nazione e risollevare, rilanciare lo spirito di unione intorno al proprio programma, e le manifestazioni represse in Olanda, cioè quelle dei turchi che davanti al consolato protestavano, e altre situazioni non vanno che a portare acqua a lui, al suo disegno. Ognuno gioca la propria partita, certo, ma noi ci chiediamo, l'Europa in alcune rappresentanze, e parlo naturalmente della Mogherini, dell'altro rappresentante, oppure del cosiddetto commissario al vicinato, mi pare si chiami così, Anna, su questa situazione non hanno proferito parola o comunque svicolano. Ecco lì che l'Europa nelle sue figure rappresentative e istituzionali per l'ennesima volta conferma la sua pochezza, la sua nullità. Quindi che ognuno come nazione giochi la sua partita, quindi l'uscita del premier olandese può non stupire, visto che domani lui ha un riscontro elettorale, le risposte di Erdogan ugualmente pensano al referendum di aprile, e però ecco, questa è una tornata, ma il problema intorno alla migrazione, non abbiamo toccato adesso la questione della NATO. Cosa succederà a una Turchia che guarda a nuove alleanze? Qui il discorso si ripropone. Ora sappiamo che l'Europa rispetto alla questione NATO prende ordini dal Pentagono e da Washington, però facciamo semplicemente gli esecutori, continuiamo a fare gli esecutori come sempre, nonostante l'Europa si riempia la bocca e adesso tra qualche giorno va a ricordare il suo sessantennale, ma da quell'Europa delle origini evidentemente si è deviato, si è cambiato corso, posto che pure quella poteva avere una propria autonomia come disegno e progetto politico.
Bene, bene Enrico, grazie per gli strumenti che ci hai fornito per analizzare questa situazione, che naturalmente è importante contestualizzare in quelle che sono le reali dinamiche in atto. Grazie, buon lavoro e buona giornata.
Buon lavoro a voi e saluti agli ascoltatori.